Si tratta di 12 canzoni di Crociata che presentano delle diversità di stile abbastanza nette. Ce ne sono alcune che emanano, una in particolare che emana molto probabilmente da ambiente monastico e che ha uno stile simile al canto gregoriano, Chevalier, quella del Codice di Erfurt. Poi ci sono dei veri e propri appelli alla crociata, che di solito, o anche di tipo epidittico, un panegirico, che è anche un appello, quello di Rimbaud de Vaqueiras, che ha uno stile più vigoroso, più virile, e si distacca in particolare dal gruppo di canzoni che invece sono delle vere e proprie canzoni d'amore con elementi di crociata. E lì lo stile è pure riconoscibilmente diverso, nel senso che si tratta di canzoni d'amore adattate al tema della crociata, e anche la musica ci fa, insomma, tendenzialmente è molto simile alle altre canzoni d'amore francesi. Ci sono pure dei testi musicali che nella tradizione manoscritta mostrano segni di notazione ritmica. Si tratta di Autant splendide felonie di Thibaut de Champagne e anche di Nus ne pourrouet di Anonimo. E lì e allora sono state eseguite in maniera ritmica o tendenzialmente ritmica, cioè con delle formule ritmiche che si ripetono. Quindi c'è varietà di stili in questi canti, e questo è molto interessante, varietà di stili che rispecchiano proprio il contenuto dei testi. Queste canzoni mi sono sempre piaciute, da quando ero ragazzino ho cominciato a cantarle, probabilmente perché si tratta di un canto che affonda le radici dentro la nostra coscienza musicale, la nostra cultura musicale in maniera veramente profonda, e c'è una vicinanza tra il testo musicale e il testo verbale che è veramente sorprendente certe volte, cioè riescono queste melodie del XII secolo proprio a rappresentare il testo poetico, che era probabilmente quello che attirava maggiormente l'attenzione sia degli autori sicuramente che anche del pubblico di ascoltatori, quindi sono molto focalizzati, centrati sul testo da cantare, e lo rappresentano musicalmente. Si tratta delle di intonazioni musicali, di poesie. E questo tipo di rapporto fra testo e musica mi ha sempre colpito molto. I manoscritti ci dicono in realtà molto della musica, nonostante i musicologi si siano interrogati per decenni, per esempio, sulla questione del ritmo, che era centrale all'inizio del Novecento negli studi di musicologia, cioè quale ritmo dovessero avere questi testi musicali. È una questione irrisolvibile, probabilmente, proprio perché nei manoscritti il ritmo spesso non è indicato. Non posso scendere nei dettagli di questa questione, quindi il ritmo fa problema, anche se ci sono dei casi come quelli che dicevo prima, dove la notazione ci fa intendere che ci sia uno schema ritmico di riferimento che va tenuto in considerazione. I manoscritti ci danno talvolta, poi c'è questo problema anche musicologico ma anche filologico, c'è delle diverse redazioni. Molti di questi canti, soprattutto quelli francesi, ci sono stati trasmessi con diverse melodie, certe volte sono proprio diverse l'una dall'altra. Ma tutto questo ci fa vedere appunto di una ricchezza, ci testimonia di una ricchezza di questa tradizione musicale. A volte, specialmente nel nord della Francia, le melodie venivano riscritte, venivano cambiate da musicisti, probabilmente da interpreti che erano anche compositori, e quindi la tradizione manoscritta ci tramanda più testi musicali. Per questo motivo si è dovuto scegliere, cioè per i testi francesi quasi sempre si è fatta, cioè mi sono affidato a un singolo manoscritto. Nella tradizione trobadorica, invece, nei testi del occitani, è più raro trovare riscritture musicali. Rimane sempre il problema se queste melodie fossero state davvero inventate dagli stessi autori dei testi oppure no. Io penso che in molti casi per le melodie trobadoriche si possa inferire che sì, che erano state composte dagli autori, però è una questione che nelle sue linee generali è ancora, insomma, in discussione. Ecco, questo è un tema difficile su cui parlare. Diciamo che io tendo a focalizzare l'attenzione prima di tutto sul testo, cioè è il testo che deve essere detto, che deve essere interpretato. E la musica è appunto l'intonazione di questo testo. Sono delle frasi musicali, ma destinate proprio a trasmettere il testo. Quindi io cerco di focalizzare soprattutto l'attenzione sul testo verbale. Le melodie, certo, poi bisogna anche conoscere le melodie e capire qual è il disegno melodico, le frasi, come sono disposte, anche le parti più melismatiche, per esempio i neumi di più note che si trovano di solito in fondo alle frasi musicali, come funzionano, quindi la distribuzione dei gruppi neumatici. E tutto questo fa parte del lavoro dell'interprete. Però io penso che appunto chi esegue questi canti debba sempre tenere in considerazione soprattutto, cioè prima di tutto, non soprattutto, ma prima di tutto il testo verbale e cercare di comunicarlo, quindi la pronuncia, la scansione delle parole è importante e poi certo anche il disegno melodico, il fraseggio. Io dal punto di vista del fraseggio mi ispiro un po', come si è sentito, come i musicologi sentiranno, al canto barocco, un po', che è una musica, diciamo, più recente naturalmente, ma è ovvio che ciascun interprete segue un po' la sua formazione, i suoi gusti, voglio dire, ciascun interprete contemporaneo inevitabilmente segue la sua formazione, i suoi gusti. Ci sono alcuni che si basano soprattutto sulla musica, sul tipo di interpretazione folclorica, per esempio sulle melodie di tradizione popolare, altri invece che hanno inventato uno stile medievale di interpretazione, pseudo medievale. Quindi veramente sono infinite le possibilità di esecuzione, proprio perché i manoscritti, come dicevo prima, forse non l'ho detto questo, ma è una cosa importante, ci danno soltanto l'altezza delle note, quindi non si sa come queste canzoni venissero accompagnate. Certo, però si può dire, io credo, che il testo dovesse essere sempre molto tenuto ben presente dagli esecutori, e quindi io rifuggo da interpretazioni che hanno un accompagnamento troppo carico di strumenti.